Le 18 in punto, ciao ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte. L'appuntamento del pomeriggio con la redazione di Radio Popolare fino alle 19, i fatti dall'Italia e dal mondo mentre accadono. Le cose accadute oggi, quelle che stanno succedendo proprio in questi minuti, un primo sguardo alle notizie che poi sentirete a partire dalle 19 con Esteri, il giornale radio e poi Metro Regione. Questo è l'Orizzonte. Allora, cosa è successo? Innanzitutto, in questi minuti, di nuovo molto alta la tensione tra Russia e Unione Europea. Tre jet russi oggi avrebbero violato i cieli dell'Estonia. Lo spazio aereo della NATO sarebbero stati spinti fuori dai caccia italiani della NATO. L'ennesima violazione russa arrivata oggi nel giorno in cui la Commissione Europea approvava un nuovo pacchetto di sanzioni verso Mosca. Questo è uno dei fatti che sentirete questa sera nel giornale radio. L'altro ovviamente è il drammatico e continuo esodo di questi giorni degli abitanti di Gaza City, spinti a sud con la forza dall'esercito israeliano, dall'avanzata dell'IDF che continua a martellare la città della striscia. E ci sono le reazioni, soprattutto però, che vi racconteremo oggi, della società civile che si mobilita con lo sciopero nazionale della CGIL, le manifestazioni in tante città. Oggi noi andremo a Roma e a Milano. Queste le principali due notizie che arrivano dall'estero, ma poi c'è forse la notizia principale dagli interni, proprio di questi minuti, che arriva da Caserta. E che sarà anche il nostro tema di approfondimento questa sera alle 20, all'Orizzonte delle 20. Nel pomeriggio c'è stata una nuova strage sul lavoro in Italia, un'esplosione in un impianto per il trattamento dei rifiuti di Marcianise. Ci sono 3 operai morti, 2 feriti. Si parla di un'esplosione enorme che avrebbe investito i lavoratori, li avrebbe sbalzati a metri e metri di distanza. Un impianto questo in cui venivano stoccati materiali altamente pericolosi. Allora noi siamo proprio collegati con Caserta, qui in apertura dell'Orizzonte. Con noi c'è Sonia Oliviero, segretaria della CGIL Campania. Apriamo così la trasmissione, dunque, partendo da questa notizia ancora in svolgimento. Benvenuta, segretaria.
Buonasera.
Buonasera. Sentiamo rumore in sottofondo, immaginiamo lei sia proprio lì sul luogo.
Noi siamo in questo momento a Napoli per la manifestazione della CGIL a sostegno del popolo palestinese. Eravamo in viaggio quando abbiamo ricevuto questa notizia. Al momento l'area è completamente chiusa, anche perché non si sa se da questa esplosione siano venuti fuori materiali, lo dicevi prima, altamente tossici, ed è una tragedia di proporzioni enormi.
Ecco, di cosa parliamo quando parliamo di materiali altamente tossici e che azienda è questa, questo impianto di trattamento dei rifiuti? L'Eco Partenope, voi la conoscevate già?
Sì, allora noi la conosciamo sul territorio come un'azienda che fa raccolta e trattamento di rifiuti speciali, tra cui deposito di oli navali, ma anche batterie al litio. Sappiamo dalle prime notizie che stiamo raccogliendo che c'è stato un boato pazzesco, abbiamo raccolto queste notizie anche da lavoratori che, diciamo, sono applicati nelle aziende limitrofe, quindi un fortissimo boato che ha fatto vibrare finestre e mura. E dalle notizie che abbiamo appreso ci sono 3 morti accertati, c'era un disperso, ma dalle ultime, diciamo, indiscrezioni pare che non sia più un disperso, ma ci siano 2 feriti. Il punto è che questa provincia nel solo mese di agosto ha avuto altre 2 tragedie sul lavoro. Noi abbiamo concluso in quell'area industriale l'anno 2024 con un morto, il 31 dicembre, e abbiamo inaugurato l'anno con la morte di Patrizio Spasiano, che è un ragazzo di 19 anni, non un lavoratore perché non aveva nessun tipo di contratto, era lì per fare un apprendistato. Questa ennesima notizia precipita Caserta in un allarme, in una tragedia inaccettabile. Lo denunciamo da tempo, abbiamo chiesto più volte anche alle istituzioni di farsi carico di questa situazione, e la prossima settimana abbiamo finalmente ricevuto la convocazione di un tavolo in prefettura, un osservatorio sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il punto però è che ci sono troppe dichiarazioni anche da parte del governo, ma pochi o nessun fatto, perché se si continua a morire vuol dire che c'è una distrazione su queste situazioni, per cui non sono soltanto numeri, noi li raccontiamo come numeri, più di 3 morti al giorno nel paese. Dietro questi numeri ci sono persone che escono per andare al lavoro e a casa non vi fanno più ritorno. Ci sono famiglie che li aspettano e non li vedranno mai più. C'è un modo di fare impresa che uccide. Probabilmente in questa azienda c'era una manutenzione in atto. Non sappiamo se sono operai diretti di questa azienda o sono di una ditta esterna in manutenzione. Quindi ancora una volta la logica degli appalti, dei subappalti, la formazione, i contratti. Non sappiamo questi operai che tipo di contratto avessero, se fossero rispettati i contratti collettivi nazionali. Insomma, ci ritroviamo ogni volta a parlare senza che nulla cambi.
Sì, non sappiamo ancora come erano inquadrati i lavoratori in questione, però appunto, come diceva lei, sappiamo che era in corso un'opera di manutenzione, sappiamo quanto sia delicata ogni volta la manutenzione, soprattutto quando si ha a che fare con materiali altamente pericolosi. E questo dunque l'ennesimo contesto, il solito contesto in cui si verifica un episodio drammatico di questo tipo.
Sì, assolutamente sì, anche perché nella logica degli appalti e dei subappalti a cascata si scaricano i costi, perché così viene vista la salute e la sicurezza. Non viene visto come un valore e un diritto, ma viene visto come un costo. Per cui a partire dall'azienda madre che affida un appalto fino ad arrivare all'ultima piccola ditta, pensiamo che dopo tragedie di questo tipo non potrebbe verificarsi anche la situazione per cui neanche un risarcimento verrebbe riconosciuto se quella ditta non è solida. Davvero noi siamo sconvolti da questa ennesima tragedia, perché per noi sono morti evitabili questi, quindi ci sono sempre mani sporche di sangue in queste situazioni. Ed è un sistema di fare, sì.
Sì, no, concluda pure.
No, lo ripetevo, cioè dobbiamo dire per nome le cose, cioè questo non è un sistema di fare impresa virtuoso, è un sistema di fare impresa che uccide. Questi sono omicidi sul lavoro, non si può uscire di casa e morire. Raccontiamo numeri da guerra civile, sono inaccettabili.
Eh sì, e a proposito, insomma, delle presunte irregolarità, vedremo poi che cosa emergerà dalla cronaca delle prossime ore. Ci ricollegheremo anche con lei, segretaria, poi questa sera all'orizzonte delle 20. Ma leggevo che già in questa azienda in passato erano state riscontrate anomalie. Di che
anomalie
si tratta?
Sì, era stata chiusa, da quello che ci risulta, per miasmi e, diciamo, anomalie di gestione. Questa non è una cosa, insomma, nuova. Diversi siti di questo tipo molto spesso vengono chiusi e quando vengono riaperti probabilmente dovrebbero effettuarsi dei controlli ancora più rafforzati rispetto ad una normale azienda. Lo ripetiamo, qui ci sono lavoratori che maneggiano o si trovano vicini nell'attività che svolgono con materiale altamente tossico e infiammabile. Tragedie di questo tipo ne abbiamo avute anche già sul nostro territorio, l'esplosione anche in aziende chimiche. I risultati anche dei monitoraggi della diossina crescono, noi non lo dimentichiamo, Casetta fa parte di quel triangolo osceno che è la terra dei fuochi. Si muore molto spesso anche lentamente oltre questi luoghi di lavoro quando ci sono queste tragedie, perché quello che viene rilasciato nell'aria diventa una particella omicida e quindi anche questa volta siamo preoccupati per eventuali dispersioni di cui non abbiamo ancora notizie, ma le conosciamo bene, sono già accadute sul nostro territorio.
Per concludere, lasciarla, poi ci risentiamo più tardi, sui numeri delle persone coinvolte. Siamo a 5 al momento, 3 morti, 2 feriti, non avete altre notizie?
No, non si hanno altre notizie. Fino a questo momento eravamo molto preoccupati perché risultava un operaio disperso, quindi diciamo speravamo il meglio ma ci aspettavamo il peggio. E per fortuna, diciamo, dalle ultime notizie che sono trapelate, pare che ci siano, per fortuna, tra virgolette, che siano feriti, ma non sia corrisposta all'ennesima quarta tragedia, insomma. Io lo ripeto, una proporzione di questo tipo a Caserta è inaccettabile.
Segretaria, ci risentiamo con lei più tardi. Grazie nel frattempo, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Questo dunque sarà il nostro tema di approfondimento all'orizzonte delle 20 questa sera. Lo ripeto per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso: c'è stata un'altra strage sul lavoro in Italia, questa volta in Campania, a Marcianise, l'esplosione in un impianto di trattamento dei rifiuti. Ci sono 3 operai morti e 2 feriti. Aggiornamenti anche a partire dalle prossime edizioni del Giornale Radio. Ma alle 18:10 minuti passiamo a un'altra delle grandi notizie di questa giornata, venerdì 19 settembre, lo sciopero per Gaza della CGIL e la mobilitazione della società civile che va avanti da giorni. Oggi ha trovato un'altra giornata di culmine con diverse manifestazioni in tante città. Andremo a vedere Milano e Roma. Partiamo da Milano, c'è la nostra inviata Francesca Fulghesu collegata con noi, una manifestazione che è in corso proprio in questi minuti. Ciao Francesca.
Sì, buonasera Mattia, buonasera a tutte e tutti. Siamo ancora in Largo Cairoli, il ritrovo era previsto per le 5:30, ancora il corteo non è partito, ma diciamo, il percorso previsto è quello di attraverso il centro andare verso San Babila, dovrebbe partire a momenti. La piazza è abbastanza piena, sono tante le bandiere sia di partiti che di organizzazioni, da Emergency, Amnesty, Alleanza Verdi Sinistra, ovviamente CGIL che, come ricordavi, ha convocato questa giornata di mobilitazione, questa manifestazione. L'impressione, muovendosi un po' nella piazza, è che sia un corteo un po' più piccolo, devo dire la verità, almeno per ora, rispetto a quelli che si sono visti nelle giornate scorse anche qui a Milano, e l'impressione è anche che l'età media sia leggermente più alta, però ovviamente è ancora presto per dirlo, probabilmente tante persone arriveranno anche nel corso della serata, anche perché l'arrivo in San Babila è previsto per le 9, quindi siamo solo all'inizio. Il presidio è iniziato con un collegamento con Margherita Cioppi, capo missione del progetto TOM, tutti gli occhi sul Mediterraneo, che è una flotta civile partita con la Sumud Flottiglia. In effetti il sostegno a questa missione è una delle motivazioni della giornata di oggi, di questo sciopero.
Il segretario della FIOM, dei metalmeccanici della CGIL De Palma, ha detto: la CGIL è il primo sindacato nel mondo che sciopera per Gaza. Così ha salutato questa giornata di manifestazione. Ci raccontavi Francesca che i numeri di Milano al momento sono abbastanza contenuti rispetto alle altre manifestazioni, tante che abbiamo visto nei giorni scorsi, anche quelle per la Global Sumud Flottiglia, che tra l'altro è partita oggi dall'Italia ufficialmente. Leggo qui in agenzia i numeri delle altre città: a Livorno 10.000, a Torino almeno 2.000, partecipate in diverse città italiane, tra cui Roma, dove adesso vi faremo sentire anche lo spirito. Grazie Francesca, con te ci risentiamo poi quando parte.
Grazie
il corteo, giusto?
Sì, dovrebbe partire a breve, ci aggiorniamo.
Sì, ci aggiorniamo, seguiremo allora il movimento, il percorso del corteo di Milano. A Roma com'è andata? Sentiamo qui le voci raccolte in piazza dalla nostra Maria D'Amico.
Che sentire hai rispetto alle altre manifestazioni? C'è consapevolezza non soltanto nel sindacato di quella che è la situazione tremenda?
Nel sindacato sì, nelle istituzioni per niente, c'è proprio un'indifferenza totale, forse a favore che venga distrutta Gaza proprio totalmente, anche dopo le dichiarazioni che addirittura ci vogliono fare degli edifici, nella mia sensazione è che la vogliono rendere più turistica.
E la sensazione fuori dal sindacato, le persone che incontri tutti i giorni, c'è questa consapevolezza?
No, non la vedo questa consapevolezza.
E che sentire hai su questo?
Indifferenza, molta indifferenza, sì.
E tu come ti senti?
Male, malissimo, anche perché le scene che fanno vedere sono una minima parte di, penso, quello che possono provare le persone.
Alessandro Bruscella, coordinatore nazionale dell'Unione degli Universitari.
Ok, abbiamo detto nel servizio che ci sono anche gli studenti universitari. Allora, è la prima manifestazione? Immagino di no.
No, non è assolutamente la prima manifestazione, è l'ennesima di una serie di manifestazioni per le quali sicuramente scenderemo in piazza durante tutto questo autunno, perché riteniamo che non si può rimanere indifferenti rispetto a un tema come questo, rispetto alla più grande missione umanitaria che esiste, che è la Global Sumud Flottiglia in questo momento, è davanti al fatto che viene continuamente attaccata e delegittimata, soprattutto perché pensiamo che bisogna condannare fortemente e fermamente il genocidio in Palestina.
Secondo te è cresciuta la consapevolezza di quello che sta accadendo? In fondo sono 3 anni che gli studenti sono in piazza.
Sì, noi riteniamo che sia cresciuta, ma anche perché le parole d'ordine si sono anche molto abbassate, ormai c'è molta più consapevolezza e diffusione, lo si può vedere anche da delle piccole prese di posizione dell'Europa, dal fatto che le università piano piano stanno interrompendo gli accordi con le università israeliane e soprattutto dall'altro lato che riconoscano il fatto che esista un genocidio in Palestina. Ultimo tra tanti è l'esempio dell'Università Statale di Milano, che ha effettivamente riconosciuto tramite una mozione presentata appunto da noi con le altre componenti studentesche, dove ha riconosciuto che effettivamente in Palestina ci sia un genocidio e che vanno interrotti gli accordi.
Queste dunque le prime voci raccolte dalle piazze per lo sciopero della CGIL per Gaza, che continueremo a seguire anche nel corso di questa prima ora dell'Orizzonte.
L'Orizzonte delle
18 e 16 minuti. Adesso cambiamo pagina, parliamo di un altro dei grandi fatti accaduti oggi, questo accaduto al Quirinale, al Colle. Per la prima volta Sergio Mattarella ha ricevuto le associazioni che si occupano della memoria, del ricordo degli internati militari italiani. Perché domani, 20 settembre, viene istituita per la prima volta la prima giornata in memoria degli internati militari italiani. Chi sono? Insomma, perché sono anche così importanti? È giusto ricordarlo oggi, lo facciamo insieme ad Anna Bredice, che era lì al Quirinale a raccogliere anche le loro testimonianze. Ciao Anna.
Sì, ciao Mattia, buonasera agli ascoltatori. Sì, è importante, è il primo anno, è stata istituita con un voto di tutto il Parlamento questa giornata, il 20 settembre. Non a caso è stato scelto questo giorno perché in sostanza fu proprio Hitler quel giorno, il 20 settembre, a intervenire perché la condizione giuridica degli italiani fosse trasformata da prigioniero a internato, e questo vuol dire che implicava la sottomissione dei deportati a un regime che non fosse controllato dalle convenzioni di Ginevra.
Facciamo un passo indietro, Anna, per spiegare
chi sono gli internati militari. Cioè, questo il giorno, e quindi è questo il 20 settembre. Gli internati militari sono tantissimi, 650.000 il calcolo che si fa, e poi più se ne parla naturalmente, questo poi lo diremo anche più avanti, perché questo è è dagli anni 80 che si sta affrontando questa parte di resistenza non armata, la resistenza dimenticata, è stata chiamata così. Sono tantissimi, 650.000, il doppio di un esercito, il triplo, dicevano stamattina, dell'esercito italiano in questo momento, e erano soldati che dopo l'8 settembre del 43 rifiutarono di arruolarsi con la Repubblica Sociale, di passare nell'esercito nazifascista, e furono fatti prigionieri. Quindi da lì, dai Balcani, iniziò la loro prigionia fino in Germania, in Polonia, in campi di detenzione, di lavoro, con un regime durissimo, cioè erano campi dove si mangiava pochissimo, erano poche le ore di sonno, tantissimi morirono in questi campi di lavoro, e quindi fu una condizione di prigionieri, anche se appunto, come dicevamo, Hitler li trasformò in internati proprio per non essere, diciamo, costretto a perché non fossero appunto sottoposti, diciamo, alle convenzioni di Ginevra, quindi lavoratori in pratica sotto il controllo della Germania, loro che invece furono fatti prigionieri perché dissero no, e un no ripetuto, e questo anche questa mattina è stato detto tante volte, un no continuo, perché furono tantissime le volte in cui soldati, ufficiali nazifascisti della Repubblica di Salò andavano a chiedere in cambio di cibo, di vestiti più caldi, perché anche questo viaggio forzato verso i campi di lavoro con le divise estive, quindi tanti morirono anche di freddo, di fame, e cercavano di convincerle a passare nella fila nazifascista. Loro dicevano di no perché per quale motivo? Per motivi ideologici, perché molti magari erano socialisti, ma non solo per questo, anche semplicemente perché credevo in una patria, cioè quella che prima appunto li aveva mandati a fare la guerra e poi aveva firmato un armistizio con gli alleati, e quindi loro seguirono questo, e cioè questo poi sappiamo quello che accade a Cefalonia, ma oltre a Cefalonia ci sono, come se ne sta sempre più parlando, centinaia di migliaia di soldati dimenticati, perché questa appunto è stata una forma di resistenza di cui poco se ne è parlato in Italia, e se ne è cominciato a discutere, gli storici hanno lavorato e scritto su di loro dagli anni 80 in poi, perché loro stessi, tornando dopo tanti mesi, hanno cercato di dimenticare, anche perché a loro nessuno chiedeva. Hanno dimenticato perché loro non furono riconosciuti come resistenti, come persone che fecero una resistenza non armata, ma una resistenza anche se non armata, ma che fu importante anche per le sorti della guerra, perché furono 650.000 soldati che, non arruolandosi nella Repubblica di Salò con Mussolini e Hitler, determinarono anche, certo, l'esito della guerra in questo modo. Quindi
il loro no fu resistenza, vero. Così ha detto Mattarella.
Fu resistenza, e questo lo ha detto anche Mattarella oggi, insieme a ribadire poi quella che è la convinzione di Mattarella rispetto alla nascita della nostra Repubblica, alla Costituzione, al valore, ma certo, come dire, ricordando anche quello che fecero questi soldati.
E, Anna, tu hai intervistato.
Ha detto varie cose, sì.
Hai intervistato, sì, sì, Anna Maria Sambuco, raccontaci chi è.
Esatto, ci sono stati vari interventi. Anna Maria Sambuco è presidente dell'ANEI, che è l'Associazione Nazionale Ex Internati Militari nei Lager Nazisti, e lei appunto è intervenuta questa mattina, la possiamo sentire.
E poi torniamo con te.
Che siano, sì, i più giovani a capire che quel messaggio che allora a loro è servito per esistere in una situazione drammatica è ancora valido oggi per esistere alle situazioni difficili di oggi. Non è una cosa che dici era vecchia, non vale più perché adesso viviamo una società diversa. La società ha bisogno di quelle forze, perché quelle pitture che avete visto scorrere nel video sono state fatte dagli intendati e hanno un significato sia di testimonianza giornalistica, diciamo, sia di autoridefinizione. Era stato tolto a loro la personalità, con i quadri e con i disegni loro l'hanno recuperata a loro stessi, quindi oltre a essere poi un materiale che rappresenta la realtà proprio, non con una testimonianza scritta ma visiva, e oggi quella testimonianza visiva è molto più facile da usare con i più giovani rispetto a quella.
Certo, sono importanti anche molto i diari che stanno emergendo, che sono emersi.
Sì, sono emersi tantissimi, perché molti non hanno parlato, li hanno conservati, i nipoti hanno avuto le case in eredità o hanno chiuso le case e hanno tirato fuori questi diari. Sarebbe molto più utile che la parte dei diari fosse non mescolata con l'interpretazione familiare, perché il diario ha un valore, l'interpretazione familiare spesso è un po' superficiale. Non di tutti, di alcuni, Quindi ci piacerebbe avere i diari, ecco.
Per molto tempo non si è parlato di IMI, era proprio una resistenza dimenticata.
È una resistenza dimenticata per 80 anni. Oggi era presente una persona, i vivi si contano sulle, forse su due mani, ma sono pochissimi. E io penso a mio padre, che è stato un internato, e penso che forse questa giornata, come noi tutti dell'associazione che ci siamo figli di internati, 650.000 sono tre volte l'esercito di oggi, questo hanno detto che era un numero grande, ma vale come tre eserciti attuali.
Anche perché è un numero così grande da aver determinato comunque anche l'esito della guerra, perché sono soldati che poi non sono stati arruolati
certo, il timore, a un certo punto sono stati lasciati in Germania, anche Mussolini non li voleva più indietro, perché se no entravano nella resistenza, avevano ragione. Però è vero.
E gli ex internati militari ancora in vita si contano sulle dita di una mano. Anna Maria Sambuco ce lo diceva e tu ne hai intervistato anche uno di questi.
Sì, è Abramo Rossi, 101 anni, quindi faceva molta fatica a parlare, è intervenuto anche questa mattina, poi l'abbiamo avvicinato proprio per pochissime parole e lui ogni tanto alzava un po' il tono proprio per cercare di rendere ancora più forte la sua testimonianza e ha ricordato un po' nel suo intervento questa mattina al Quirinale. Ha ricordato quei mesi e poi a noi qualche parola, insomma.
Lo facciamo sentire.
La guerra bisogna abolirla, e sono i giovani che si devono indignare di fronte agli anziani. Loro sono. È inutile che si ricorda sempre, ma io ho ragione, e nessun altro. La guerra è inutile.
Bisogna parlare.
La fa gli stupidi.
E questo dunque, Abramo Rossi,
la uno dei pochi. La fanno gli stupidi, ecco.
Eh sì, abbastanza insomma, pregnante rispetto all'attualità anche che viviamo. Anna, parole di Mattarella, abbiamo giusto ancora un minuto, quel no a Salò,
sì.
Difese la dignità della patria. Ci hai visto anche un riferimento all'attualità politica di questi giorni?
E io direi di sì, perché lui è comunque, insomma, Salò sappiamo che è insomma l'origine, quella fiamma che sta ancora nei segni, diciamo, del Fratelli d'Italia, nel partito di Giorgia Meloni, quindi lui citandolo ha ancora una volta detto da che parte sta. Il fascismo, ha detto Mattarella, si contrappose di fatto alla nazione e spinse quanti nella cultura patriottica erano stati formati, e questa la parola patria è importante, perché molti soldati che hanno detto no l'hanno fatto proprio per il loro sentimento di patriottico, quindi senza magari ideologie di partito, ma proprio per un senso di patria, e questo fece loro fare questa scelta che hanno pagato in tanti, e quindi insomma Mattarella ha voluto ricordarlo, una resistenza dimenticata perché per tanti anni non se ne è parlato, loro stessi hanno cercato di rimuoverlo perché a destra erano considerati traditori naturalmente e a sinistra esisteva appunto la resistenza della guerra partigiana e quindi è stato dagli anni 80 con appunto una storiografia che li ha sentiti, li ha fatto raccontare, come diceva appunto la persona, la presidente della NEI, sono emersi diari, e questi sono molto importanti perché loro non ci sono più, ma sono rimasti proprio diari dove oltre al racconto ci sono disegni e poi appunto racconti anche di persone importanti, scrittori,
sì.
Rigoni, Stern e tanti altri, insomma, che poi hanno comunque contribuito a far conoscere questa resistenza dimenticata.
Sì. E da domani dunque per la prima volta la giornata in memoria degli ex internati,
sì,
militari italiani, i nostri nonni, i nostri padri. Siamo arrivati,
certo,
alla fine,
certo.
Anna.
E vogliamo ricordare,
sì,
solamente una cosa, una nostra collaboratrice, una persona che conosciamo, la radio conosce, ha scritto un libro molto bello, dedicato, perché appunto l'ha conosciuto, l'ha intervistato, La Luna al suo comando, e parla appunto della storia di Felice Magliano, che è stato un internato militare vissuto fino a 108 anni.
E la nostra collaboratrice, ovviamente,
Lorella Beretta.
Grazie okay. Anna.
Grazie a voi.
L'orizzonte delle 20 e l'orizzonte finisce qui questa sua prima parte. Adesso i titoli del giornale radio, dopo torniamo insieme. Minuti, ben ritrovati all'Orizzonte, di nuovo un saluto da Mattia Guastafiano. Seconda mezz'ora dell'Orizzonte, prima di lasciare spazio a Esteri per vedere le altre notizie che abbiamo oggi, che stanno accadendo, quelle che, insomma, di cui si parla, si dibatte soprattutto in queste ore. Una di queste è quella che riguarda il destino, il futuro di Ilaria Salis. L'europarlamentare della sinistra che rischia di tornare in carcere, difatti. Perché tra qualche giorno, il 23 settembre, ci sarà un primo voto sulla revoca della sua immunità, chiesta ovviamente dal governo di Budapest, dall'Ungheria, con rischio che le possa venire revocata questa immunità e quindi dunque rischiare anche di essere estradata di nuovo in Ungheria, dove era sotto processo. Parliamo di questo insieme a Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico. Benvenuto Benifei.
Grazie, buonasera.
Ecco, prima però di arrivare al tema Ilaria Salis, Benifei, devo dare spazio ad Alessandro Principe, che ci ha raggiunto proprio adesso in studio, perché ci sono notizie che riguardano anche quello che è il grande fronte tra Russia e Unione Europea di questi ultimi giorni. Oggi ha avuto un'ulteriore escalation. Che cosa è successo?
È la quarta volta, buonasera Mattia, che Mosca viola lo spazio aereo dell'Estonia, ma è la prima in cui lo sconfinamento avviene ad opera di tre aerei militari, tre MiG, dunque non dei droni. È quello che fa dire al governo estone che si tratta di una violazione di una brutalità senza precedenti. Cos'è successo? Gli aerei russi sono rimasti nello spazio aereo estone circa 12 minuti, che è un tempo lungo comunque in un caso come questo. I caccia della NATO si sono alzati in volo, tra questi c'erano anche due F-35 italiani, hanno affiancato quelli russi che si sono poi allontanati. Ci sono state reazioni europee proprio da Bruxelles, un portavoce della NATO ha parlato di un'azione sconsiderata, parole analoghe dalla Commissione europea. Bruxelles, dove proprio oggi è stato approvato il 19° pacchetto di sanzioni contro Mosca e la relazione tra i due fatti potrebbe venire automatica.
State ascoltando Radio Popolare. I hear something saying.
Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain.
A Allora, era già successo prima, un'ora fa circa, a Poveri Mabelli. Oggi abbiamo qualche problema tecnico con lo studio che ci interrompe l'onda, la diretta, ma ce l'abbiamo fatta, siamo tornati di nuovo in onda all'Orizzonte. Stavamo parlando di quanto accaduto oggi al confine tra NATO e Russia, con questo sconfinamento di jet russi negli spazi aerei della NATO, quelli dell'Estonia, i cieli estoni. E parlavamo anche del destino, del futuro di Ilaria Salis, che rischia che gli sia revocata l'immunità parlamentare che la protegge, e dunque dal rischio di essere di nuovo estradata e arrestata in Ungheria. E avevamo in collegamento con noi Brando Benifei, europarlamentare del Partito Eccomi. Democratico. Eccoci qua, ci scusi ovviamente per il problema tecnico, Benifei.
Ci mancherebbe, si parlava di Putin e si è staccato tutto, ci sarà
qualche collegamento. Una coincidenza? No, forse no. Benifei, a parte gli scherzi, un commento su quanto accaduto oggi con questo quella che sembra un'ennesima provocazione russa, che arriva in un giorno significativo perché veniva presentato un nuovo pacchetto di sanzioni della Commissione europea contro Mosca.
Sì, sicuramente siamo in una situazione senza precedenti, anche in una situazione dove l'atteggiamento eccessivamente condiscendente, diciamo così, mostrato da Trump ha, a mio avviso, dato spinta e forza a un atteggiamento arrogante, diciamo, e di, nel migliore dei casi, di voler guadagnare tempo a proprio favore di Putin. Non vedo purtroppo un grande avanzamento sul fronte del tentativo che è necessario di arrivare a soluzioni diplomatiche, a chiudere questo conflitto, arrivare a un accordo che ovviamente richiederà sacrifici anche dal lato ucraino, lo dico perché bisogna essere realisti, ma questo non può essere fatto, diciamo, certificando gli atti di violenza e di violazione del diritto internazionale, come avvengono a Gaza, che oggi ci, diciamo, fisce ogni giorno per la brutalità del genocidio in atto, così non possono essere accettabili sul fronte ucraino, e quindi serve una soluzione che rispetti la dignità di un popolo invaso, ma che arrivi ovviamente arrivare a una pace anche per quell'area e per il mondo, e per ridare sicurezza e stabilità all'Europa. Mi pare che purtroppo le cose non vanno per ora assolutamente in quella direzione. Io credo che con Putin serva mostrare compattezza, unità dell'Europa e anche volontà di spingere tutta la comunità internazionale a fare la propria parte, mentre abbiamo visto appunto non utili da parte del presidente americano, che hanno invece dato, come dire, uno spazio anche a Putin per guadagnare tempo, agire anche in modo, diciamo, di provocatorio, come quello che stiamo vedendo in queste ore che stavate raccontando.
Benifei, veniamo invece al caso Salis. Dunque, il 23, se non sbaglio, si riunisce questa commissione giuridica dell'Eurocamera, di cui lei fa parte, ovviamente, per questo che l'abbiamo invitata oggi all'Orizzonte. Si dovrà esprimere questa giunta sulla revoca dell'immunità a Salis, e poi ci sarà un voto anche complessivo dell'Europarlamento. Ovviamente sappiamo qual è la vostra posizione come gruppo socialista, è votare no per la revoca dell'immunità. Però i voti, insomma, se li andiamo a contare, a soppesare, ci fanno dire che il destino di Salis non è per nulla scontato.
No, ad oggi il rischio purtroppo è che l'immunità venga rimossa, perché c'è un atteggiamento, a mio avviso, vergognoso di fronte alle chiare intimidazioni e interferenze politiche del governo ungherese in questa vicenda, che quindi non garantisce un processo equo, un processo sereno e corretto, cioè quello che si chiama tecnicamente persecutionis, mi colpisce, va denunciato a mio avviso questo atteggiamento di ignavia, nel migliore dei casi, o anche di accettazione di questa modalità, diciamo, da parte del PPE, dei popolari, che a parte qualche parola di...
Perché sono i popolari il lago della bilancia, se abbiamo capito.
Sì, lo sono, anche perché il relatore del provvedimento di rimozione dell'immunità è uno spagnolo popolare, che sappiamo che lì c'è questo tema del precedente dei catalani, che loro non vogliono in qualche modo ricordare con una scelta, diciamo, di andare a aiutare, insomma, Ilaria Salis, rispettando banalmente, io mi sento di dire, al di là delle vicende nazionali, un principio banalissimo di rapporto, sì, di rispetto, insomma, dello Stato di diritto, della presunzione di innocenza e di quelli che sono i diritti degli imputati, che in questo caso sono di fronte a provocazioni gravissime, quelle del portavoce di Orban, che ieri pubblica le coordinate della prigione dove dovrebbe finire Ilaria Salis in risposta a un suo tweet, sono violate in modo evidente. Quindi c'è una questione politica qui, di, legata secondo me a varie questioni, che porta purtroppo un asse dai popolari ai patrioti, e cioè il gruppo di Le Pen, Salvini, ai conservatori di Meloni, a provare ad aggregare una maggioranza per rimettere nelle mani di Orban Ilaria Salis, con la richiesta che a quel punto ci sarebbe di un'estradizione, la continuazione del processo, eccetera. Bisogna vedere se qualche sussulto di coscienza col voto segreto ci sarà da parte di qualche parlamentare, appunto, dei popolari. Io me lo auguro, anche perché il voto della commissione è vero che non è definitivo, ma difficilmente l'aula lo ribalta, non è quasi mai accaduto.
Vediamo se ci sarà qualche sussulto di coscienza, anche perché Tajani oggi ha detto parole un po' criptiche, sibilline, su Salis. Non mi risulta che sia una terrorista, chissà cosa
mi sembrano,
cosa significa.
Le solite cose alla Forza Italia, come per i diritti di cittadinanza, eccetera, fanno qualche frasetta e risolvono così. Temo che non ci siamo ancora proprio, non li vedo impegnati, ecco, per
li aspettiamo allora a Benifei già
ridere, pensando, sì, appunto, a un partito che ha messo al centro il tema dei diritti dei, certo, degli imputati, il garantismo, eccetera eccetera.
Benifei, li aspettiamo già a partire da questo voto. Grazie mille, intanto buon lavoro.
Grazie,
a presto. Grazie. Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico.
L'orizzonte.
18 e 49 minuti adesso, il nostro spazio per le notizie dal locale, dalla Lombardia, da Milano, Metro Regione. Roberto Maggioni in studio con noi. Ciao Roby.
Ciao Mattia.
C'è una cosa di cui si parla soprattutto in questi giorni, forse il grande tema non soltanto locale, perché in realtà riguarda anche tanti aspetti nazionali, no? San Siro.
Eh sì, difficile non parlare di San Siro, della vendita dello stadio Meazza e dell'area circostante ai fondi, in questo momento proprietari delle due squadre, Inter e Milan, perché come sapete la giunta ha deliberato, ha approvato la delibera di vendita che finirà poi in consiglio comunale giovedì 25 settembre. Nel frattempo si riuniranno almeno un paio di commissioni per discutere questa delibera. Oggi c'è stata la prima di queste commissioni che sono in realtà commissioni composte da varie commissioni, perché ovviamente la vendita dello stadio e dell'area interessa l'urbanistica, lo sport, il bilancio, insomma sono tante le commissioni interessate. Quello di cui parliamo oggi è il... è una delle notizie della giornata, che riguarda il voto dei consiglieri, perché sale a 7 il numero dei consiglieri comunali di maggioranza che voteranno contro questa delibera, ai 6 che da tempo avevano annunciato un voto contrario, che storicamente si erano sempre espressi contro. Oggi si aggiunge anche un consigliere comunale del Partito Democratico, Angelo Turco, che abbiamo al telefono. Buongiorno, buonasera, anzi Angelo, buonasera.
Buonasera. Angelo Turco, ci sente?
Sì, sì.
Eccolo qua sull'altra linea. Angelo Turco, allora, ho già fatto un post dove ha ufficializzato, ecco, il suo voto contrario. Lei è sempre stato con una posizione anche piuttosto critica nei confronti di questa operazione, e oggi però l'ha detto, l'ha scritto sui social: voterò contro questa delibera. Perché?
Sì, è così. Io non ho mai avuto su questo tema una posizione assolutamente netta, diciamo. Mi sembra che in questi anni il dibattito anche in città si sia molto diviso tra chi è assolutamente contrario all'abbattimento di San Siro, indicando quasi nel vecchio stadio un totem intoccabile, e chi invece fin dall'inizio ha subito scelto di assecondare, diciamo, le volontà delle società. Io ho tenuto un approccio, devo dire, spero almeno ragionato e laico. Infatti io sono un consigliere che in passato aveva votato gli ordini del giorno del comune, sia quello del 2019 sia quello del 2023, in cui si apriva alla possibilità di abbattere il vecchio stadio. Tuttavia oggi, avendo in mano la delibera che mette nero su bianco l'accordo definitivo, mi sembra che abbia delle criticità assolutamente insormontabili, e quindi non posso fare altro che esprimere un voto contrario in aula.
Quali sono i punti che l'hanno convinta a vivere e a votare no?
Sono alcuni, vari, molto precisi. Sicuramente lo sconto sulle bonifiche e le demolizioni è, per quanto mi riguarda, assolutamente inaccettabile. La mancanza, anche questa cosa secondo me è molto problematica, la mancanza di un accordo di programma su quello che avverrà nell'area dopo la vendita. Noi sostanzialmente ci viene chiesto di vendere l'area di San Siro a scatola chiusa. Non c'è in questa fase un progetto attuativo già definito, e quindi questa cosa anche molto problematica, anche penso ai cittadini del quartiere che vogliono sapere, ma non solo loro ovviamente, penso anche ai tanti tifosi delle due squadre che frequentano lo stadio. Non si ha ad oggi un progetto definitivo, o tantomeno un accordo di programma che sancisca le condizioni effettive di realizzazione, come era invece successo per esempio con gli scali ferroviari. E poi sicuramente una cosa che trovo inaccettabile è lo scudo, il cosiddetto scudo penale per le due società, una clausola che sbilancia completamente l'accordo a favore dei due privati, stabilendo che qualunque forma di ricorso, indagine o qualunque tipo di impedimento di questo tipo, e anche eventuali nuovi pareri della sovrintendenza, porterebbero a un annullamento di fatto del contratto e a un rimborso da parte del, alla rinuncia ovviamente da parte del comune della quota di vendita, e a un rimborso eventuale fino a un massimo di 20 milioni di euro per tutte le spese sostenute per i lavori avviati. Questi sono i motivi, diciamo, nel merito della delibera. Poi vabbè, c'è anche una riflessione più politica a monte, ecco,
che riguarda anche rapporti con gli alleati, con gli altri partiti del centro-sinistra, con cosa?
Beh, sicuramente questa è una scelta che divide profondamente il centro-sinistra di Milano, e non solo. Mi sembra che sia un tema sottovalutato, nel senso che in questo momento noi abbiamo in Consiglio Comunale da mesi e mesi una delle componenti della maggioranza apertamente contraria, che sono i Verdi. Abbiamo vari esponenti del Partito Democratico che sono contrari, abbiamo alcuni esponenti delle liste civiche, la lista civica, che sono o contrari o molto perplessi. In generale, quindi fuori dal Consiglio Comunale, non solo i Verdi sono contrari, ma tutta AVS, l'Alleanza Verde Sinistra, e a livello, diciamo, di partiti che stanno componendo il centro-sinistra, il campo largo a livello nazionale, anche il Movimento 5 Stelle. Pertanto mi sembra proprio una scelta, diciamo, molto, molto problematica nella costruzione, anche guardando al futuro, dicono, della costruzione di un campo di centro-sinistra per Milano, per l'Italia, insomma. E questa è una partita che avrà una rilevanza nazionale, ovviamente,
sì,
perché Milano è Milano.
Grazie Angelo Turco, grazie mille per essere stato con noi e a presto.
Grazie, buona serata.
Sì, sicuramente quella Robby avrà avrà risvolti anche di carattere nazionale, vedremo in che termini. Restando invece su quello che accadrà poi quando si voterà in Consiglio Comunale, ok, abbiamo messo in fila quelli che potrebbero essere i no anche dalla maggioranza, però cosa farà l'opposizione? Perché dipende soprattutto da che atteggiamento terranno durante quel voto, poi a decidere il destino di San Siro.
L'opposizione in questo momento è orientata a non votare la delibera, con alcuni consiglieri di Forza Italia che invece potrebbero votare a favore. In questo momento l'opposizione ha una posizione strumentale. Se tutti i consiglieri dell'opposizione votassero no insieme ai consiglieri di maggioranza contrari, la delibera non passerebbe, perché in questo momento non ci sarebbe quella maggioranza, ma verosimilmente invece l'opposizione farà un'opposizione strumentale e alla fine farà mancare i suoi voti senza votare contro, e quindi
la delibera dovrebbe passare.
Esatto.
Insomma, così sembra. Grazie Roberto Maggioni, tutto questo a Metro Regione a partire dalle 19.45. Adesso Esteri, non mandiamo in onda la canzone per la Global Summit Flottiglia, ma ve la riproporremo più tardi all'orizzonte delle 20 a causa di quel problema tecnico che abbiamo avuto. Non siamo stati in grado di metterla in onda, ma sicuramente più tardi all'orizzonte delle 20 lo faremo. Adesso linea Esteri, Sciauchi Senussi e poi il giornale radio e Metro Regione.